11:25, diamo il buongiorno a Guido Caldiron del Manifesto. Ciao Guido, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, con te volevamo un attimo fare un punto su come si sta riposizionando la destra europea, visto che è sempre stata, ha sempre avuto Putin in questi anni come punto di riferimento nelle varie anime della destra europea, e si stanno progressivamente sganciando, come è successo anche in questi giorni con Marine Le Pen in Francia, che ha stralciato tutto un blocco di comunicazione che la vedeva insieme a Putin. In Italia Meloni vola al congresso dei conservatori, i vari Salvini fanno finta di non averlo mai conosciuto, di non avere contatti da anni, però c'è anche uno scossone all'interno della destra che ci incuriosisce come ne uscirà, anche se poi si comincia già a intravedere come ne uscirà. Qual è il tuo punto di vista su quello che si sta, che cosa potrebbe cambiare o non cambiare?
Ma diciamo un'immagine plastica di che cosa sta accadendo l'ha data Marine Le Pen soltanto martedì sera in diretta su BFM TV, televisione satellitare, che sta dando diciamo una serata ad ogni candidato, due ore di diretta con un pool di giornalisti che fanno qualunque tipo di domanda, niente di concordato, quindi diciamo una bella arena. E Marine Le Pen si è letteralmente arrampicata sugli specchi per non dire delle cose troppo nette su Putin, ma poi ovviamente ha dovuto condannare quanto sta accadendo, anche perché tra l'altro le amministrazioni Rassemblement Nazionali in giro per la Francia, non ce ne sono tante ovviamente, però hanno aperto un canale di accoglienza per la gente che viene dall'Ucraina e quant'altro, e quindi in qualche modo il corpo del partito stesso, che sicuramente pur essendo filo russo non può, rispetto a quello che sta accadendo, anche non cogliere un elemento, ci sono immigrati ucraini in Francia e quant'altro, si è aperta una falla in quella posizione, quando in punto la Francia era assolutamente uno dei paesi, parlo delle destre francesi, uno dei paesi più schierati con Le Pen e tra l'altro con Putin, e tra l'altro si parla in questi giorni di diciamo un inciso della messa al bando in Europa di Russia Today e di Sputnik. Ecco, segnalerei che per esempio in Francia c'è stato un caso, perché buona parte diciamo del pool di giornalisti locali, perché sono due reti che hanno base diciamo in Russia, una online, una cioè televisiva o diciamo di sito, e la redazione sta, la base sta in Russia, ma poi si appoggiano su dei gruppi di giornalisti. Il gruppo di giornalisti su cui si appoggiavano in Francia, a Parigi, era tutto legato al Front National, al circolo tra l'altro ex GUD, agli ex diciamo universitari neofascisti nei quali è cresciuta anche Marine Le Pen. E peraltro nel nostro paese Sputnik si è appoggiata spesso al circuito veronese, che faceva riferimento a Flavio Tosi, per dirne una. Insomma, ci sono dei nomi che ritornano tra coloro che venivano abitualmente intervistati, che comparivano spesso nelle notizie. Se andate su Sputnik potete scoprire da soli quello che sto dicendo. Quindi questo,
tra l'altro, contro questa censura, leggevo oggi, se non sbaglio, Vita su Domani, che si schierava appunto denunciando il fatto, no, della censura di Sputnik.
Sì, diciamo che da questo punto di vista l'ho scritto anche il Manifesto, bisognerebbe stare attenti, perché certo quando si mettono al bando delle testate giornalistiche si apre sempre una falla, un problema, no, ovviamente, però bisogna anche essere molto chiari, insomma si tratta di puri strumenti di propaganda, e spesso il personale, malgrado siano giornalisti, che viene utilizzato viene da quelle fila lì, insomma parliamo veramente di, come dire, di ambienti impresentabili, quindi insomma bisogna anche ragionare un po' su che cosa accade, se no tutti gli strumenti sono uguali, tutte le cose sono uguali. Ecco, diciamo Sputnik e Russia Today non hanno niente a che fare con Radio Onda Rossa, insomma, no? Quindi bisognerebbe ragionare su che cosa vuol dire l'informazione, ma questo è un altro discorso. Sì, quindi come dicevi tu, sta accadendo a livello globale, potremmo dire, che dalla destra americana, anche si nicchiando fino ai partiti europei, il caso della Lega, di Fratelli d'Italia è evidente, è quello che si stanno smarcando da Putin, perché chiaramente la vicenda è troppo grossa, l'invasione è troppo forte, le immagini che arrivano, il clima che si sta creando ovviamente di commozione nei confronti della popolazione civile è tale che questi partiti si stanno tutti riorientando, ed è interessante perché sono partiti che l'inchiesta italiana sulle decine di milioni di euro di finanziamenti che non si è mai capito che fine hanno fatto è ancora lì, non ci hanno dato più risposte, no? I famosi 46 mi pare che fossero milioni della Lega.
49, no?
Erano 49, vabbè, sì, ecco, no. Che l'impegno, l'andata e ritorno da Mosca funzionava in questo tipo, funzionava di un grande appoggio economico da parte della Russia a tutti questi partiti, per dirne una, sempre in Francia. Di fatto il Rassemblement National stava per fallire, solo qualche anno fa non aveva più un euro nelle casse, e guarda caso a salvarlo è stato l'intervento di una banca russa che ha fornito un lauto prestito che ha potuto garantire al partito di Marine Le Pen di continuare a vivere. In caso italiano c'è questa storia di 49 milioni, se vi ricordate i leader della destra post Haider in Austria, è caduto Strache, è caduto proprio perché inchiodato da un video in cui si metteva d'accordo per prendere una tangente russa.
Sì, che era lo scorso autunno, no? Se non sbaglio.
Sì, c'è un intero sistema, un intero sistema di relazioni all'insegna, almeno questo appare, di uno scambio economico che da Mosca va verso i partiti della destra europee. Con due elementi, uno ideologico a cui arriviamo subito e l'altro anche pratico, perché spesso all'interno al Parlamento europeo questi partiti hanno sostenuto posizioni pro-Russia, contro le sanzioni, eccetera, eccetera, in tempi che non erano ovviamente quelli della guerra. E questa cosa riguarda tutte queste formazioni. Quindi da un lato c'è lo scambio, dalla Russia verso l'Europa, nel senso di sostegno ai partiti nazionalisti, e dall'altro c'è l'inverso, cioè il sostegno politico e il considerare Putin l'astro nascente, perché forse non a tutti è chiaro che negli ultimi 25 anni il regime russo e Vladimir Putin in persona sono diventati l'emblema di una rivoluzione conservatrice europea che ha incarnato i valori della tradizione. Quindi la difesa della famiglia tradizionale, il no all'immigrazione, la difesa di un'Europa bianca, il no ai diritti LGBTQ, l'idea del mantenere in qualche modo la barra su ciò che il mondo era stato, una sorta di vecchia idea di mondo bianco europeo. E questa cosa è stata costruita con una serie di viaggi, che ha cominciato negli anni 90 Alain Benoît, che fu invitato addirittura dai comunisti della Federazione di Russia, che orfani evidentemente di un impianto ideologico staliniano che gli mancava, non avevano più grandi riferimenti, hanno abbracciato questa idea del nuovo impero eurasiatico, e parliamo di questo non ieri, parliamo di questo a metà degli anni 90. E poi via via è montata la stella di Alexander Dugin, invitato in Europa, coccolato dall'estrema destra italiana, sappiamo tutte le relazioni con Murelli, con Orion, tutto il giro milanese, che di cui 15 anni dopo i giornali si sono resi conto e hanno detto questi stanno facendo l'infiltrazione dentro la Lega, quando in realtà questa commistione tra la Lega, i gruppi partiti istituzionali della destra europea, l'estrema destra e questo elemento culturale forte che veniva dalla Russia data perlomeno della seconda metà degli anni 90. Quindi lo scambio è stato di questo tipo, con una serie di viaggi, con la partecipazione a una serie di incontri, con convegni internazionali organizzati in Russia spesso dal partito stesso, dal partito di Putin, a cui hanno partecipato esponenti di tutti questi movimenti e partiti di destra, ma anche di formazioni ben più radicali, tanto per dirne una, Roberto Fiore di di Forza Nuova, più volte ospite, diciamo, in Russia in questi anni. Tutti gli incontri del caso che sono celebrati con le foto di Rito, Le Pen, Salvini, gli austriaci e quant'altro in quel di Mosca, a suggellare l'idea che, diciamo, di fronte al fatto che in Occidente e in Europa si stesse assistendo ad una americanizzazione che portava alla fine della famiglia tradizionale, dell'Europa bianca, del mondo così come l'abbiamo conosciuto, proprio dalla Russia potesse venire il segnale che si poteva, diciamo, riconquistare del terreno per i valori della tradizione. Questo, in modo molto molto sommario, ovviamente riassunto rapidamente, è stato, diciamo, il segno dell'abbraccio tra queste componenti, che si è concluso col fatto che, ad esempio, quando la Russia ha annesso la Crimea, come osservatori internazionali, laddove il Parlamento europeo, le istituzioni europee hanno rifiutato di legittimare quest'atto, sono stati invitati i rappresentanti, non so se si chiamasse già Identità e Democrazia, come si chiama oggi, o avesse un'altra denominazione, non lo ricordo, però gli esponenti gli esponenti europei che erano riuniti in un gruppo al Parlamento di Bruxelles, a cui facevano riferimento appunto Le Pen, Salvini, gli austriaci e quant'altro, che sono andati, hanno mandato i loro osservatori in quel della Crimea per dire, come osservatori cosiddetti indipendenti ed europei, quindi super partes, sulla carta ovviamente abbiamo detto che non lo erano, hanno legittimato che quel referendum si fosse svolto regolarmente e avesse dato l'esito che quei territori volevano passare alla Russia. Ecco, questo è un po', diciamo, lo scambio che c'è stato in questi anni.
Un'altra cosa che mi incuriosiva, ovviamente la Russia non è direttamente coinvolta con il patto di Visegrad, che però vedeva coinvolti alcuni dei paesi che fanno quel confine a est, anche la decisione di Orban stesso di essere d'accordo con l'invio di armi, anche se non sbaglio l'Ungheria si differenzia perché non ha dato l'ok per il passaggio delle armi sul territorio, però si è allineato un po', tutto quel blocco si è allineato a quello che hanno scelto i paesi dell'Unione Europea sotto l'egida della NATO. Quindi questo cosa rappresenterebbe? Perché mi incuriosisce molto se può spostare anche ulteriormente degli equilibri. Il patto sovranista di Visegrad, dopo questi 2 anni di pandemia, è abbastanza ridimensionato quel progetto politico. Meloni non vota, guarda anche i nostri sovranisti italiani, no? Non volano più in Ungheria, gli ultimi viaggi l'hanno fatti per esempio in Spagna andando da Vox.
Ovviamente, diciamo, soprattutto la Polonia, che è in queste ore in prima linea nell'accoglienza e nel fatto poi di aiutare la popolazione che scappa a raggiungere i propri cari, parenti, amici all'interno della Polonia, ma soprattutto nel resto d'Europa, chiaramente farà, diciamo, pesare sul piatto della bilancia delle relazioni europee questo ruolo, cioè il fatto di essere, diciamo in modo più diretto, il fatto di essere la prima linea umanitaria di un'Europa che si mette le sanzioni, aiuta con le armi, ma di fatto sta assistendo, in qualche modo con le braccia incrociate al fatto che si bombardino le case dei civili a 2 ore di aereo da casa nostra, faranno pesare i polacchi il fatto che loro sono la prima linea di tutto questo. Lo faranno pesare, anche se non erano nel patto di Visegrad, probabilmente anche i rumeni, ma in Polonia sicuramente il governo farà pesare di aver assunto questo ruolo, di aver aperto la frontiera, di aiutare la popolazione civile, e lo fanno le autorità e i volontari polacchi, non le fanno delle associazioni o degli organismi inviati da Bruxelles, perché questo anche bisogna dirselo, lo fa quella che, ci può piacere o meno, potremmo definire come la società civile polacca. Beh, governo di Varsavia farà sicuramente pesare in un secondo momento questo grande sforzo straordinario, che del resto è sotto gli occhi di tutti, anche lì ci può piacere o non ci può piacere, ma le immagini le vediamo tutti i giorni, alla frontiera, alla stazione del treno dove arrivano gli ucraini, farà pesare questo nei rapporti con Bruxelles. E come lo farà pesare? Beh, insomma, è abbastanza chiaro, o almeno immaginabile, insomma, cioè dicendo: ora non rompeteci le scatole sulla nostra politica interna, ora non rompeteci le scatole su quelle che voi definite e presentate come le violazioni dei diritti, eccetera, eccetera, o della legalità, perché noi abbiamo retto lo sforzo di 1 milione di persone che sono arrivate qui nell'arco di 3-4 giorni. Temo che questa sarà una delle conseguenze, e che l'inefficacia della politica europea, il fatto che l'Europa non riesca a fermare una guerra, ripeto, a 3 ore dalle case dei suoi abitanti, porrà un grosso problema, perché non ci saranno autorità morali in Europa per dire ai polacchi: no, non avete ragione. Questa è una grande sfida ed è, come dire, la questione di fondo di questa vicenda, no? Cioè, che come si fa ad avere autorità morale nei confronti di qualcuno se non siamo in grado di assumerci le nostre responsabilità fino in fondo? E questo ridisegnerà l'Europa, e tra l'altro, diciamo, quando uno ragiona delle proiezioni delle vicende sul piano della storia, come dire, adesso abbiamo di fronte delle immagini raccapriccianti, no? È chiaro, questa guerra probabilmente finirà a un certo punto, vedremo con che bilancio di distruzione di civili morti, ma l'eredità di questa guerra, per quelli che hanno vissuto quei luoghi e per tutti i popoli che sono alla frontiera di quella guerra, cioè quelli che stiamo citando, ma che esito potranno avere? Ma davvero qualcuno pensa che tutto questo non alimenterà in quei paesi una ripresa del nazionalismo, delle destre di cui stiamo parlando? Davvero qualcuno pensa che dopo che hai permesso una guerra del genere in quei paesi saranno le forze democratiche a ereditare, come dire, l'eredità di questa barbarie? Io temo proprio di no. E quello che abbiamo fatto, diciamo, dai microfoni di Onda Rossa nell'arco di ormai tanti anni, ci fa dire che quando accadono cose del genere, poi a trarne profitto non sono, diciamo, gli illuminati e coloro che sono pronti a dire, come dire, solidarietà e fratellanza tra i popoli e le persone, ma sono altri. Quindi io temo che questo sarà anche lo scenario che costruisce questa guerra.
Mi verrebbe da pensare come oggi la crisi alla frontiera polacca-ucraina sia letta in un modo, e pochi mesi fa la crisi della frontiera, per esempio quella tra la Bielorussia e sempre la Polonia, quindi tra l'Unione Europea e la Bielorussia, si risolse in maniera completamente diversa, e fu anche raccontata in maniera completamente diversa, evidentemente, come abbiamo, diciamo, sempre, spesso e volentieri, quando si cambia anche la provenienza delle persone, si sposta anche il piano politico. Oggi vengono raccontate con drammaticità, come giusto che sia, quello che avviene appunto alla frontiera, poi ci raccontano anche altri che possono passare soltanto profughi con un preciso colore della pelle, che è quello bianco europeo, mentre tutti gli altri, nonostante vivessero in Ucraina, vengono respinti, appunto. E mesi fa al confine la crisi al confine bielorusso polacco fu raccontata con una narrazione completamente diversa, e nessuno si organizzava per accogliere in Europa queste persone. Quindi non metto un dubbio, sono abbastanza d'accordo con la lettura che poi la Polonia presenterà il conto, un po' tutti presenteranno il conto, i paesi che più stanno investendo, non dico in armi, ma proprio anche in sforzi, presenteranno un conto, così come è possibile che a bocce ferme Putin agli ex amici che ha sostenuto in questi anni magari andrà a tirare le orecchie o chiederà spiegazioni, ma questo poi lo racconteremo prossimamente. Non so se avevi altro da aggiungere.
No, direi che hai concluso tu giustamente su quello che dicevi. Certo, è assolutamente drammatico il fatto che due vicende, seppur diverse, l'accoglienza di persone sia stata vissuta e gestita in modo così diverso, credo che ci sia un elemento però in comune, e cioè la ignavia dell'Europa. Uno può anche non pensare che l'Europa politica sia una soluzione, eccetera, eccetera, ma siccome è l'unico strumento che al momento c'è sulla, diciamo, sul terreno, rispetto alla possibilità di superare gli esclusivi interessi nazionali, nelle due vicende è quello che veramente è mancato all'Europa, nel senso che in primo caso le persone che fuggivano sono state usate da Lukashenko, da altri, e diciamo il fatto che non venissero accolti rendeva, no, come dire, la loro presenza trasformava una necessità umanitaria in una minaccia per l'Europa, cioè l'idea della chiusura delle frontiere. In questo secondo caso l'Europa non fa niente, sono le istituzioni e le associazioni di un paese che non è certo, non brilla proprio per democrazia, come la Polonia, a prendersi carico degli ucraini. E l'esito è che in entrambi i casi quello che manca è un organismo sovranazionale che ponga dei limiti alla barbarie e che apra le frontiere, quale che sia il caso, accolga le persone quale che sia la loro provenienza, e fermi le origini o cerchi di fermare con tutti i modi possibili quello che sta alla base della fuga di queste persone. E questo è il problema, c'è una fotografia del fatto che stiamo tornando a una dimensione in cui gli stati nazionali gestiscono le cose, e sappiamo bene che cosa nel Novecento ha prodotto questo. Ecco, questa è un po' la tragedia di fondo.
Grazie Guido, un abbraccio, alla
grazie,
prossima.
Un abbraccio, buona giornata.
Dreaming psychedelic ways, I fall apart every day. I sit outside with a paper, cocaine on my face. I dream of psychedelic views.
Purple hill, yellow hill, green hill, red hill, blue hill, windmill. Town where they move real slow, but they still got time to sit still. Centaur, avatar, bad lord, light skinned girl in a leotard. Imagine if we had a